Al doge era vietato di rinunziare senza permesso al dogado, ma poteva esservi costretto, come successe a Francesco Foscari. Non poteva in alcun modo cercare di aumentare i suoi poteri. Dopo Jacopo Contarini non gli fu più concesso di avere feudi e più tardi di avere proprietà fuori dello Stato e provvigioni. In principio poteva dare denaro a traffico, ma poi anche ciò gli venne proibito. Dopo Michele Steno non poté esporre fuori dal Palazzo Ducale lo stemma o altri emblemi o monogrammi ducali che lo ricordassero, ma solo lo scudo nella sala omonima del suo appartamento. Eccezionalmente, alcune chiese avevano il privilegio di poter esporre il suo ritratto e il giorno di Santa Maria Elisabetta lo avevano i falegnami dell'arsenale. Nell'addobbare il suo appartamento nel palazzo, il doge doveva attenersi a certe norme e non gli era lecito di innalzare baldacchino sulla sua poltrona. Gli era vietato di ricevere personaggi in veste ufficiale, di spedire lettere di Stato, di aprire quelle che gli arrivassero e di fare opposizione agli avvocatori di comune nell'esercizio delle loro funzioni, senza l'intervento dei consiglieri, di dare risposte agli ambasciatori, senza averle prima concordate con i consiglieri, o di concedere udienze private nel suo appartamento. Non poteva far valere la sua influenza e quella dei suoi nelle nomine anche di minore importanza, o avere contatti troppo stretti con le corporazioni delle arti. Gli era rigorosamente vietato di fare, per nessuna ragione, donativi a persone che non fossero suoi parenti o riceverne. Mentre si intratteneva con ambasciatori e grandi personaggi, non era permesso ai savi del consiglio di interromperlo, e solo quello di settimana poteva, quando gli si presentava l'occasione, parlargli. Se i personaggi presentatigli accennavano ad affari di Stato, doveva cambiare discorso. In complesso gli erano vietate iniziative e decisioni negli affari di qualche importanza, senza l'intervento della Signoria. Non era ammesso che gli si baciasse la mano o gli si stesse in ginocchio davanti. Doveva pagare le imposte come gli altri patrizi, con poche agevolazioni, contribuire del suo per la Chiesa di San Marco e tenere un sacerdote e un chierico in palazzo per la celebrazione delle messe, cui doveva assistere almeno 3 volte alla settimana e in tutte le feste solenni. Si dice che a San Marco alle volte assistesse alla messa in incognito da una finestra praticata nella cappella della Croce. È da notarsi, per curiosità, sempre a proposito di sacre funzioni, che sopra una parete della scala privata del doge, che conduce alla chiesetta di San Nicolò, era dipinto un San Cristoforo del Tiziano, perché il doge, vedendolo ogni giorno, non morisse di morte improvvisa. Da Jacopo Tiepolo in poi fu obbligato ad offrire alla chiesa di San Marco un palio d'oro col suo stemma e 2 altri simili alle chiese di San Zaccaria e di Santa Maria Formosa. Non poteva allontanarsi da Venezia senza ottenere licenza dal Maggior Consiglio e solo avendone necessità per un determinato tempo e luogo. In tal caso vestiva come gli altri patrizi e non aveva diritto ad onori speciali. Non era ammesso che andasse nei caffè o nei teatri o che si recasse in visita. Negli ultimi tempi, nella procuratia dei filarmonici aveva per suo uso un camerino speciale. Uscendo privatamente dal palazzo ducale, vestiva la romana con berretto a tagliere e talvolta metteva la maschera. Così faceva negli interessi dei procuratori e in altre funzioni pubbliche, alle quali, se non assisteva, mandava dei rappresentanti, accompagnati dalle sue livree. La sua gondola era come quella degli altri patrizi e si distingueva solo per due cuscini e un tappeto di stoffa cremisi. Nelle grandi cerimonie montava col seguito sul Bucintoro, il ben noto Panfilo Dogale, splendido per dorature e sculture e fregiato del suo stemma. L'ultimo esemplare venne disgraziatamente rovinato dai municipalisti e demolito all'epoca austriaca, e di esso non restano che alcuni frammenti, conservati nel Museo Correr, insieme alla bandiera del penultimo. Nelle minori cerimonie si serviva invece di tre peatoni, pure scolpiti e dorati, riccamente arredati con tappeti, specchi e velluti, che portavano egualmente il suo stemma. I marinai che armavano il Bucintoro e i peatoni avevano speciali livree fregiate dello stemma dogale. Per l'allestimento del Bucintoro e dei peatoni provvedeva ad ogni dogado il magistrato alle ragion vecchie. Con Carlo Contarini, per aumentare la considerazione che circondava il doge, venne stabilito che quando usciva in Venezia non potesse andare che processionalmente e con pompa e in via privata solo nelle isole a suo libero comodo e piacimento. Da un pregevole dipinto del secolo XVI proveniente dal monastero della Celestia e recentemente restaurato, che raffigura una sua visita al detto monastero, si può avere un'idea del seguito del doge. Dal 1275 il doge era tenuto a regalare ogni anno il giorno di Santa Barbara a ogni patrizio che avesse voto in maggior consiglio 5 e in seguito 2 anatre selvatiche che provenivano dalle valli di Marano, da lui tenute in usufrutto. Una doveva essere grassa e l'altra magra, donde il modo di dire un grasso e un magro come i usei di Maran. Essendo divenuto difficile col tempo trovarne il numero sufficiente, il dono venne prima convertito in denaro corrente e poi nel 1521, regnando Antonio Grimani, in una moneta speciale del valore di un quarto di ducato con la scritta Principis Munus, detta comunemente Osella. Il suo conio, che era a spese dello Stato, variava ogni anno e rappresentava, specialmente negli ultimi tempi, un evento del dogado. Eccezionalmente ve ne furono con l'effigie delle dogaresse. Si dice che alcuni dogi abbiano usato il primo giorno del loro ingresso solenne nel Maggior Consiglio di regalare ai patrizi che andavano a rivederli una moneta d'argento simile all'osella, espressamente fatta da loro coniare. Una certo fu offerta dal vice primo Mocenigo. Le offese al doge, a partire da Niccolò Tron, vennero giudicate dai pregadi e gli attentati contro la vita di lui dal Consiglio dei Dieci, al quale egli era sottoposto, al pari degli altri patrizi. Antecedentemente le magistrature competenti a giudicare non risultano bene determinate. Non gli era permesso di comparire personalmente in giudizio nelle sue private controversie. Occorrendo doveva farsi sostituire da un procuratore e ciò per conservare l'esteriore dignità ducale. La famiglia, passati i primi tempi, in cui non aveva limitazioni di alcun genere, ne ebbe in seguito e gradatamente molte. Non poteva ricevere doni, tributi o servizi, godere di benefici ecclesiastici o di altri principi, né a sua volta far donativi. I figli e i fratelli erano esclusi da cariche, uffici e dignità civili ed ecclesiastiche, e appartenendo al maggior consiglio o al senato non avevano voto. In compenso potevano essere ammessi al senato a 30 anni, senza votazione, e vestire la cosiddetta manica ducale, col titolo di cavaliere. Mancando fratelli e figli, uno o due dei nipoti vennero ammessi in senato e uno ebbe la concessione della manica ducale. Non era lecito in genere ai parenti sposare donne forestiere. In compenso avevano la precedenza sugli altri patrizi e le loro donne potevano vestire sempre di panni d'oro, senza contravvenire alle leggi suntuarie. Cominciando da Antonio Venier, venne stabilito che il doge non potesse mettersi in lutto, e quest'obbligo venne poi esteso anche ai membri della famiglia, con lui conviventi, ai quali era lecito il lutto solo nel proprio palazzo. Comunque certe manifestazioni di lutto erano ammesse. Ad esempio, il doge Alvise Primo Mocenigo, alla morte della moglie, fece addobbare la sua stanza di stoffa paonazza e ricevette le visite di condoglianza vestito di scarlatto, colore di lutto. Morto il doge, la famiglia entro 3 giorni doveva lasciare l'appartamento occupato nel palazzo ducale, mentre nei primi tempi, come risulta da una parte del maggior consiglio del 4 gennaio 1328, vi era l'uso che venisse saccheggiato dal popolo festante, insieme a vari altri della città. Il Marini ricorda che, ancora al principio del 1400, era uso del popolo che andava a prendere a casa sua il doge eletto per portarlo in palazzo ducale di far man bassa di quanto vi trovava. Con tutte queste restrizioni a un doge di saldo carattere e di non comune levatura, restava un abbastanza largo campo di azione, mentre uno mediocre e di malfermi propositi era soltanto, come osserva i Cecchetti, una meschinissima larva, poco più dell'adorno manichino di un pittore. Giustamente perciò scriveva il diarista Priuli che «uno principe veneto può lasciai et infine el fa quello che gli piace, né l'è alcuno che li possa contraddire, e cada uno ha di gratia di stare suo benivolo et falli cosa grata. E se qualche volta si trova qualcuno consigliero, ovver altri che li voglia contraddire, bisogna che il vadi con grande discrezione. Aliter si trova con buoni rebuffi ed svergognato. Vero l'è che se il principe volesse far cosa contraria alla Repubblica, non li sarebbe sopportato. Ma del resto, veramente, in minimis, puoi fare quello gli piace, purché la cosa non exceda l'onore e il decoro dello Stato. Nei primi tempi poteva a suo arbitrio convocare l'arengo, ma poi questo potere gli venne sempre più limitato e messo sotto il controllo del maggior consiglio, o signoria. Presiedeva a tutti i consessi dello Stato e aveva diritto di proposta con voto. Gli era specialmente raccomandato nella promissione di non mancare la seduta del Maggior Consiglio, del Senato e dei 10, salvo legittimi impedimenti. Nelle discussioni, tuttavia, non doveva far troppo valere la sua alta influenza nella qualità di capo dello Stato e doveva osservare gelosamente il segreto. Ogni patrizio, andando ad occupare il proprio posto, gli si inchinava, e così quando si allontanava o ritornava. Il doge non si inchinava che dinanzi all'immagine sacra, levandosi il corno. Quando parlava in maggior consiglio, in senato e in collegio, stava seduto e coperto, mentre gli altri, eccezion fatta per il collegio, stavano in piedi. Mentre riceveva gli ambasciatori, non si levava il corno. Solo nel primo discorso che faceva nel maggior consiglio si toglieva il corno, in tale occasione d'oro come il vestito. Cominciava il suo dire facendo una piccola riverenza e abbassando il capo. Parlava in dialetto pulito veneto e nominando i corpi dello Stato diceva: il nostro maggior consiglio, il nostro senato, i nostri consiglieri, eccetera. L'ultimo giorno dell'anno, mentre si leggeva la parte di esporre in Santissimo, egli pure stava in piedi e col corno ducale in mano. Il suo nome era impresso nelle monete, nelle bolle, nei sigilli e figurava in testa delle ducali. A questo proposito noterò che le prime bolle ducali di piombo risalgono al secolo XII e quelle d'oro al secolo XIII. La più antica conosciuta è quella di Pietro Polani. Riguardo ai sigilli, il più antico esistente è quello di Rainier Zen. Da Marco Barbarigo cominciò l'uso di non nominare il doge nei bandi delle leggi e dei proclami, tranne nelle bolle fatte per deliberazione della signoria e dei consiglieri, nelle quali si diceva: il Serenissimo Principe fa sapere, aggiungendo poi et è per ordine, e la indicazione della magistratura da cui partiva il decreto. Nel rituale della Chiesa di San Marco erano contemplate speciali preghiere per la salute del doge, così come si usa per tutti i sovrani. A lui erano diretti i dispacci dei rettori dello Stato e degli ambasciatori. Firmava gli atti pubblici che dovevano portare la sua segnatura come capo dello Stato. È curioso osservare come, nei primissimi tempi, quando metteva la sua firma assieme a quella dei magistrati della Repubblica, alle volte il patriarca di grado si arrogasse il diritto di metterla prima di lui o sulla stessa linea a sinistra del documento. Al doge si presentavano i magistrati che entravano o uscivano di carica, gli ambasciatori, i generali, i vescovi, i rappresentanti e così pure i generali e provinciali di ordini religiosi e gli inquisitori del Santo Ufficio. Andando da lui, però, i magistrati non calavano mai stola, facendo atto di sottomissione o di omaggio. Il doge rispondeva al saluto degli ambasciatori e degli altri inviati, che andavano da lui in udienza ed era tenuto a ricevere tutti in giorni determinati della settimana. Nei tempi meno recenti, perfino le nozze e gli sposali dovevano essergli celebrati dinanzi. A lui spettava in vigilare sul buon funzionamento delle varie magistrature, con speciale riguardo a determinate materie considerate nella promissione, rivendicare i diritti dello Stato e curare che la giustizia fosse amministrata nell'ambito delle leggi, senza suo personale intervento. Per un certo tempo, perfino i re confessi dovettero confermare la loro confessione alla sua presenza, per controllare che questa non fosse stata loro estorta. Come se ciò non bastasse, la sua sorveglianza doveva anche estendersi agli ospedali ed agli ospizi. La sua giurisdizione si estendeva su tutto il palazzo ducale, sale del maggior consiglio, pregadi, consigli di 40, corti di palazzo, sulla chiesa di San Marco, col campanile e la canonica, e su tutti i luoghi in terraferma, nei quali i monasteri, le chiese e i luoghi pii sotto il suo patronato avessero proprietà terriere o rendite. Nel palazzo ducale non poteva però far eseguire lavori troppo radicali, né dare ricetto ad alcuno. Riguardo alla chiesa di San Marco, la sua giurisdizione non era illimitata e in certi casi doveva rimettersi ai consiglieri, ai procuratori di San Marco e ai magistrati competenti. In caso di malattia, di assenza o di morte, era sostituito da uno dei consiglieri ducali, che assumeva l'ufficio di vice doge. Il vice doge, detto nei primi tempi anche luogotenente, non era il consigliere più anziano e veniva eletto volta per volta. Il consigliere più anziano rimaneva così il membro più autorevole della signoria dopo il doge. Primo requisito del vice doge era l'appartenenza a una famiglia iscritta nel maggior consiglio. In proposito osserverò che gli iscritti al maggior consiglio erano chiamati comunemente nobili veneti e solo dal principio del 1500 entrò in uso la denominazione di patrizi, non sempre però loro attribuita. Il titolo che portavano era di nobiluomo ser. Dal 1355 al 1772 l'età del candidato non doveva essere inferiore ai 30 anni. In seguito fu elevata a 40. Ma in realtà pochi furono gli eletti a tale età. Si sceglievano molto più vecchi perché avessero maggiore esperienza e più pratica negli affari dello Stato e perché non rimanessero molto a lungo sul trono. Verso la fine del Cinquecento, un candidato che avesse avuto 55 anni era considerato troppo giovane, ed anche un sessantenne, se portava bene i suoi anni. Sceglievano, come scrive lo storico Battista Nani, i soggetti di molta virtù e di età decrepita, come è solito dal governo, nel quale si giunge al sommo co, lunghi passi de merito, non co voli favorevoli della fortuna. La semplice appartenenza a una famiglia patrizia al lato pratico non era ritenuta sufficiente. Occorreva che questa eccellesse per purezza di origini, per parentele cospicue, per importanza avuta nel governo della Repubblica e per alto censo. Per mantenersi in tali condizioni, le casate principali finirono, salvo casi eccezionali, con non contrarre unioni che fra di loro. Un record fu raggiunto dalla famiglia Grimani di San Polo, che venne perciò denominata dell'Albero d'Oro. Da una così stretta cerchia di parentele conseguì una decadenza fisica e morale, non solo fra di essi, ma anche fra il resto del patriziato veneto, composto da medie e piccole famiglie che avevano una poco più ampia cerchia di parentele, pur scegliendoci le spose anche in più vasto ambito. Rarissimi furono i matrimoni con donne nobili non veneziane. Si vide perciò il patriziato, nonostante le aggregazioni di nuove casate, andare lentamente diradandosi. Al cadere della Repubblica vi erano ancora 185 casate, molto meno numerose che nel passato. Corse allora la predizione che sarebbero tutte sparite in un secolo. Ciò non avvenne, ma presentemente si sono ridotte al di sotto di 70, con un ancor più ristretto numero di componenti. Tra le scomparse sono quasi tutte le più ricche e potenti. Non era necessario che il candidato fosse fornito di grandi e straordinarie doti intellettuali. Bastava che non fosse un'assoluta nullità e che avesse una certa cultura e fecondia. Molta influenza avevano pure la prestanza fisica e la dignità nei modi e nel trattare. Non erano requisiti necessari, in senso assoluto, la procuratura di San Marco, l'essere stato ambasciatore o generale e l'aver coperto le primarie cariche pubbliche. Ad ogni vacanza ducale si calcola che non ci fossero in media più di 7 o 8 soggetti capaci di sostenere l'alta dignità. In complesso l'elezione riusciva più difficile di quella del Papa, perché non bastava la semplice idoneità a sostenerla, ma occorrevano anche gli altri requisiti ricordati. Dal 1414 al 1612, per una congiura di 16 casate del patriziato dette ducali, appartenenti alla classe delle nuove, vennero esclusi sistematicamente dalla nomina i membri delle vecchie. Si accordarono i Barbarigo, i Donà, i Foscari, i Grimani, i Gritti, i Lando, i Loredan, i Malipiero, i Marcello, i Mocenigo, i Moro, i Priuli, i Trevisan, i Tron, i Vendramin e i Venier. Del resto non era difficile alle casate nuove la prevalenza sulle vecchie, perché più di tre quarti del patriziato apparteneva alla loro classe. Come è ben noto, questa distinzione in casate vecchie e nuove si fondava solo sulla tradizione, che ascriveva alla prima categoria quelle risultanti anteriori all'Ottocento e alla seconda quelle posteriori. Delle vecchie, le famiglie Badoer, Participazio, Barozzi, Baseggio, Contarini, Dandolo, Ipato, Gravenigo, Nichiel, Frangipane, Morosini, Memmo, Tribuno, Polani, Sanudo, Candiani, Tiepolo, erano dette apostoliche, e le famiglie Giustinian, Bragadin, Corner e Membo, evangeliste. A queste si aggiunsero in seguito altre che vennero ammesse a far parte del Maggior Consiglio e dette novissime, al tempo della guerra di Chioggia, al tempo della guerra di Candia e di Morea con l'esborso di 100.000 ducati, e poco prima della caduta della Repubblica alcune famiglie nobili della terraferma accrebbero ancora il numero. Dopo la serata del Maggior Consiglio venne affidata agli avvocatori di comune la vigilanza sulla legittimità delle nascite di quelli che avevano diritto a esservi ammessi. In seguito si aggiunsero le ricordate iscrizioni alla Bala d'Oro e nel Libro d'Oro. Per le spose si chiedeva la nobiltà e si faceva un'inchiesta sui natali. Nel Libro d'Oro venivano iscritte solo le nascite dei maschi. La congiura fa capire l'importanza che davano le famiglie ad avere dogi nella loro discendenza. Generalmente la suprema aspirazione dei patrizi che avessero ottenuto i maggiori onori e la maggiore influenza nel governo della Repubblica era il dogado. Le grandi limitazioni che lo circondavano non bastavano a dissuadere da raggiungerlo, essendo compensate dalla posizione e dal fasto veramente regale che lo circondava. Quanto ci tenessero lo prova anche la musa popolare, che ha più volte condensato in un sonetto i cognomi delle famiglie patrizie venete, che hanno avuto dogi. Alcuni vi figurano storpiati per causa del verso, e quelli delle famiglie dei dogi più antichi sono presunti per tradizione, come ad esempio quello dei Bragadin, applicato ai dogi Orso e Deodato, e dei Salomon al doge Pietro Centranico. Per darne un'idea riporterò l'ultimo sonetto, che comprende anche Alvise IV Mocenigo e nel quale mancano solo le famiglie Rainier e Manin. Anafesto, Tajan, due Bragadini, Tiepoli, Malipier, Valier, Ziani, Galla, Obelerio, Salamon, Pisani, Dandoli IV, Memmi, Morosini, Bembo, Marcello, Zorgi Foscarini, Vendramin, tre Michiel, tre Donà Grimani, Orseoli, Falier e Loredani, Pesar, Soranzo, Foscari e Ruzzini, cinque Sanudi e sette Badoeri, Lando, Cicogna, Zen, Celsi, Flabano, Segredo, Erizzo, Tron, quattro Cornari, Steno, Molin, Da Ponte, Trevisano, otto De Contarini e tre Venieri, Calbo, Moro, Dolfin e Giustiniano, Selvo, Gritti e Polano, tre prioli con quattro gradenighi e due in trono ducal de Barbarighi. Oggi a sei mocenighi. In clitti eroi di gloria e merto adorni, settimo giunse al vise a regio corno. Vincenzo Fini, personaggio di non comune valore, fatto patrizio al tempo della guerra di Candia, sborsando 100.000 ducati e divenuto poi procuratore offrendono altri 100.000, ebbe a dire che ne avrebbe spesi 400.000 per arrivare al dogado. Ma verso il cadere della Repubblica, per le grandi spese che importava alle famiglie degli eletti, pochi erano i patrici che potessero prendersi il lusso di concorrervi e i conclavi si presentavano quasi deserti.